Ave Maria, buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi ci dedichiamo a presentare una figura decisiva della storia della Chiesa antica dei primi secoli, uno dei più importanti imperatori dell'impero cristiano, ovvero Giustiniano. Giustiniano è una figura fondamentale della storia della Chiesa perché la sua opera è di importanza così grande, così vasta, da aver lasciato segni duraturi fino a oggi. Il suo regno dura un lunghissimo periodo di tempo, dura quasi 40 anni, dal 527 al 565 d.C., quindi un periodo molto molto lungo, uno dei regni più lunghi fra gli imperatori appunto dell'impero cristiano, romano-cristiano, e abbiamo una serie di iniziative, di attività durante il regno di Giustiniano di fondamentale importanza che incidono molto anche sulla storia della Chiesa. Noi presenteremo in generale il regno di Giustiniano, cercando di collocare su questo sfondo vicende che riguardano invece la Chiesa stessa. Giustiniano, ricordiamo che è un uomo di famiglia molto umile, nella regione illirica, una famiglia estremamente modesta, e riesce a iniziare una carriera politica importante, una carriera politica molto, molto importante, grazie a un particolare, diciamo, colpo di fortuna. Lo zio Giustino era riuscito ad entrare nella guardia imperiale come ufficiale a Bisanzio e aveva iniziato una grande carriera, e fa venire a Bisanzio il nipote Giustiniano, che poi adotterà, facendolo entrare nei ranghi appunto dell'esercito bizantino e facendogli fare una grande carriera, anche perché lo zio Giustino riesce a prendere il potere in modo abbastanza particolare, ecco, con un colpo di mano, diciamo, riesce a acquisire il trono imperiale, a sposare una donna di infima condizione, Teodora, cioè una ballerina del circo, atto che era teoricamente vietato dalle leggi vigenti. Un senatore non poteva sposare persone di classi inferiori, ma di fatto, modificando la legge, riesce a sposarla e si tiene vicino il giovane Giustiniano come consigliere e come più fidato fra i suoi uomini. Giustiniano, alla morte di Giustino, dello zio Giustino, prende il potere al suo posto e rimane per quasi 40 anni appunto imperatore. Si può dire che è l'ultimo grande imperatore che ha un progetto universalista, che ha un progetto di restauratio imperi, cioè di restaurazione dell'impero romano dei tempi più gloriosi, diciamo dei tempi augustei o comunque dei tempi della massima espansione. Di fatto l'impero bizantino, l'impero romano era ormai ridotto all'impero bizantino, cioè controllava una parte sempre più ridotta del vecchio impero, aveva perduto l'Africa, perduto larga parte dell'Italia, perduto tutte le regioni occidentali ed era insidiato da forze avverse irriducibili, soprattutto i persiani, eterno nemico di Bisanzio, eterno antagonista a sud. E da est le forze barbare che si affacciavano contro l'Occidente e contro Bisanzio, fra cui in particolare gli Unni, che più volte giunsero fino alle mura di Costantinopoli, alle mura della città imperiale, e i Bulgari che iniziano una lunga serie di assedi e di pressione contro Bisanzio, che durerà per molto tempo. Quindi di fatto l'impero si trova in una situazione che è tutt'altro che semplice sul piano militare, anche perché in Italia vi è un regno di particolare, diciamo, forza militare, cioè il regno dei Goti, che che sono all'apice della loro forza e che non è cosa semplice debellare. Infatti, vedremo che sarà una delle guerre più devastanti di tutta la storia antica proprio fra i bizantini e i goti. Ma oltre a questi problemi militari e geostrategici di pressioni contro l'impero bizantino, pressioni fortissime che quindi solo uno sforzo immenso poteva sperare di rovesciare per restaurare l'impero nella sua, diciamo, totalità, abbiamo problemi interni enormi, perché di fatto l'Oriente cristiano, che consiste nelle terre sulle quali si estendeva in sostanza l'impero bizantino, era segnato dal proliferare incessante di eresie. Eresie di ogni tipo, eresie che feriscono il mondo bizantino, il mondo cristiano orientale, a ritmo incalzante. Quindi abbiamo un succedersi di decine di eresie che non solo sorgono, ma spesso si consolidano e danno vita a chiese, diciamo, scismatiche, nemiche della Chiesa di Roma, nemiche della Chiesa Cattolica e orgogliosamente legate alle loro novità teologiche. Fra le tante eresie che segnano in modo molto, molto pesante l'età di Giustiniano, la più grave è quella del monofisismo, che più tardi tratteremo un po' più a fondo. Il monofisismo sarà la croce, diciamo, di tutto il regno di Giustiniano, perché era fortemente radicata in particolare in due regioni, l'Egitto e la Siria, che erano appunto monofisite, e il monofisismo impediva l'unità dottrinale e religiosa dell'impero. Ebbene, questi sono gli elementi, diciamo, di fondo della visione storica dei tempi di Giustiniano. Ma vediamo adesso di iniziare a conoscere questa grandiosa figura storica. È evidente che il nome di Giustiniano è un nome che sta sul livello dei più grandi fra gli imperatori romani, è un nome che ha il peso di un Costantino, di un Teodosio, o dopo di lui pensiamo a un Carlo Magno in Occidente. Ecco, è un nome fra i più grandi di tutta la storia occidentale. Ma perché questa grandezza? In cosa consiste la grandezza che associamo al nome di Giustiniano? Sia chiaro, premettiamo subito che fece anche, in un certo senso, enormi danni alla Chiesa, non fu felice il suo rapporto con la Chiesa. Le sue intenzioni erano buone, ma il modo di cercare di eseguirle e di rapportarle a effetto, fu pessimo. Vedremo perché. Dicevo, penetriamo un po' nella figura di Giustiniano, cerchiamo di afferrarne lo spirito, lo sguardo che egli gettava sulla storia del suo tempo. Giustiniano, che a Bisanzio, chiamato dallo zio, ha ricevuto una raffinata educazione giuridica, militare e amministrativa, cioè è diventato persona in possesso di tutte le competenze più raffinate utili all'amministrazione di un regno. Quindi di fatto non dimentichiamo che era sì di umili origini, ma riceve una profondissima formazione da parte appunto degli istitutori a cui viene affidato a Bisanzio, una persona quindi colta, una persona molto fine, una persona che conosce a fondo sia il diritto che i problemi amministrativi che la teologia, dunque tutto fuorché un semplice uomo d'armi o una persona non radicata molto profondamente nei problemi che affronta. È perfettamente consapevole dei problemi che l'impero ha, è perfettamente consapevole della direzione che vuole dare all'impero stesso, del progetto che occorre portare a effetto, e con straordinaria determinazione, energia e anche capacità persegue tutti i suoi obiettivi. E i suoi obiettivi discendono da un principio di fondo, un'idea molto forte, molto alta, molto nobile, di impero, quindi un tentativo, l'abbiamo già accennato, di restauratio, di ritorno pieno a ciò che l'impero è stato nei suoi momenti di massimo trionfo, alla luce di un principio di fondo che guiderà tutte le sue azioni, l'unità, l'unità. Una sorta di ossessione, diciamo, per questo grande uomo, questo grande imperatore. Sogna un'unità politica di tutto il bacino del Mediterraneo, quale era stata per lunghi secoli durante i trionfi di Roma, tornare a portare in sicurezza il Mediterraneo e proteggerlo da qualunque altro popolo potenzialmente avverso o nemico se si affacci su di esso. E questo è il primo elemento, l'unità a livello politico. Dunque, cercando di penetrare nella mente, nello sguardo che l'imperatore Giustiniano ha sulla politica, cerchiamo di comprendere i tre grandi elementi di unità che ho accennato che intende seguire. Unità politica. Innanzitutto, politico-militare, cioè riuscire a ricostruire l'integrità dell'impero romano delle origini. Quindi un bacino del Mediterraneo che era ormai in larga parte in mano ai barbari, riportarlo sotto il controllo dell'imperatore. Si trattava di riconquistare l'Africa settentrionale, di riconquistare Spagna e Francia odierne, di liberare l'Italia dalla presenza dei Goti, un'impresa in un certo senso disperata che infatti non riuscirà a prodursi se non in parte, ma è interessante l'idea di Giustiniano, questa unità politica non è, come dire, fine a se stessa, ma discende dalla consapevolezza che la Repubblica Romana e cristiana è il luogo fisico, spaziale, nel quale prende corpo, si manifesta l'unica Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica romana. E Giustiniano, uomo di profonda fede, non dimentichiamolo, uomo di profonda fede, uomo per tutta la vita preso purtroppo fin troppo da profondi interessi teologici e da problemi religiosi a cui dedica una larga parte delle sue energie, ebbene Giustiniano pensa all'unità politica come premessa a una profonda unità religiosa dell'Ecclesia cattolica, i cui confini devono estendersi e coincidere con quelli della Repubblica Romana. Dunque si può dire che ha un lucido progetto di edificare Christianitas, quella che possiamo chiamare Christianitas. Una visione che è l'opposto di una visione spirituale o gnostica della Chiesa, come realtà disincarnata, che consiste, vive solo e sussiste solo nel cuore dei singoli fedeli. Ha una visione realistica e concreta, molto più coerente della Chiesa. La Chiesa è in realtà anche visibile e non solo spirituale, e quindi è giusta la preoccupazione di Giustiniano di immaginare una coincidenza almeno relativa dei confini della Chiesa sul piano spaziale, della visibilità, con i confini dell'impero. L'unità dunque dell'impero è essenziale per permettere una più profonda e più importante unità della Chiesa, ponendo la spada del principe al servizio anche di questa unità della Chiesa, debellando l'eresia, cercando di sanare le ferite che lacerano la Chiesa in questi secoli, in questo periodo. Il primo fine dunque l'abbiamo capito, ricreare la Repubblica Romana. Il secondo fine è quello coerente col primo, di riformare tutta l'amministrazione della Repubblica, dello Stato romano, e riformarla perché questa amministrazione aveva profondissime ferite e profondissime lacune al suo interno. L'amministrazione greco-bizantina era spietata, fiscalmente oppressiva, i popoli che verranno sottoposti al torchio fiscale bizantino si lamentano di stare peggio che sotto i barbari, cioè era una qualcosa di incredibile l'artificiosità, la pretestuosità e la violenza con cui appunto gli esattori fiscali greci o bizantini opprimevano i popoli a loro sottomessi. E questa insofferenza di molti popoli, se non tutti, alla pressione fiscale insostenibile che Bisanzio esercitava sulle sue terre, sarà una delle tante cause della sua debolezza, del suo lento crollo, del suo scomparire dalla scena della storia. I popoli erano sfiduciati verso l'impero bizantino, non si sentivano protetti da esso, ma appunto quasi tormentati con una pressione fiscale di giorno in giorno più pesante. Giustiniano conosce questi problemi, ha studiato, è uomo d'esperienza, proviene dal basso, sa come l'impero funziona e sa che non funziona bene. Da qui segue un'intuizione geniale, che è quella che darà vita alle opere per le quali è passato alla storia, per le quali è più famoso, cioè capisce che solo una profondissima riforma del quadro legislativo romano e una edificazione, un riordino, un chiarimento molto profondo sulle fonti della legge, sulle leggi più valide, una profonda azione di purificazione dei codici, di semplificazione delle leggi, di loro chiarimento, era l'unico fondamento possibile a un miglioramento dell'amministrazione. L'amministrazione può opprimere e vessare nella misura in cui le leggi non sono chiare, le leggi sono troppe, le leggi permettono dubbi interpretativi. Leggi molto chiare, molto forti, ben fatte, ben scritte impediscono gli abusi. Quindi ha un'intuizione, Giustiniano, che è semplicemente straordinaria, stupefacente per modernità, per coraggio, intuire che occorrono buone leggi perché poi pian piano tutta la macchina statale e tutta la società e l'economia tornino a fiorire. È veramente la più grande intuizione di Giustiniano. E questa intuizione fa sì che l'imperatore ordini a una commissione apposita di redigere un grande strumento giuridico, ovvero una raccolta riordinata e razionalizzata di tutti i più importanti principi, massime riferiti al diritto, ai processi, alle cause legali, una sorta di archivio della Corte di Cassazione, diremmo oggi in Italia, un archivio giuridico dove trovo tutte le leggi su tutti i temi in modo perfettamente ordinato e chiede che questo lavoro venga fatto togliendo gli oppioni, eliminando le ripetizioni, migliorando lo stile, chiarificando ciò che è oscuro. A Roma esistevano nell'impero, sia pur ormai morente, ormai cadente, ma nell'impero bizantino esistevano decine di codici di leggi di età romana che però appunto erano disordinati, erano ripetitivi. Si sovrapponevano molte parti, non permettevano quella chiarezza, quella universalità che è decisiva a un buon insieme di leggi. La Commissione si mette al lavoro con grande zelo e prepara documenti che sono entrati nella storia del diritto occidentale, non solo, ovvero una gigantesca raccolta chiamata Digesto di sentenze, giudizi, motti, citazioni di particolare importanza sulla vera natura di questo mondo amministrativo e giuridico e accanto a questo una perfetta raccolta, una perfetta raccolta di leggi riordinate per materia, riordinate evitando le ripetizioni, che dà un particolare valore a quest'opera. Quest'opera, l'insieme del Digesto e del Corpus Iuris Romani o Iuris Civilis, di fatto va a rappresentare quello che è chiamato Codex Justinianeus, il codice giustiniano. Quest'opera è un'opera che bisogna averla vista, averla avuta in mano in qualche edizione antica per capire di cosa stiamo parlando. È un'opera che così profonda, così valida sul piano linguistico, terminologico, concettuale, e la materia legislativa è gerarchizzata e diciamo strutturata in modo così chiaro, intuitivo, ordinato, che si può dire sia la più grande fonte di sapere giuridico di tutta la storia moderna. Bisogna arrivare alla scienza moderna, ai telescopi moderni a tutti i codici di legge, diciamo, moderni per superare questo grandioso codice romano, il Codex Iustinianeus. È la fonte suprema di tutto il diritto medievale, ispirerà tutti i grandi studiosi di legge nel Medioevo, anche con, ovviamente, con dei pregi, permette di salvare il diritto romano e di traghettarlo nell'età moderna attraverso il Medioevo, sarà il grande, più importante testo di leggi medievale, ma oltre ciò però fa anche, potremmo dire, dei danni, perché in questo codex il potere costituito, il potere del sovrano, è presentato sempre a tinte molto forti. Ecco, c'è una visione romana del potere imperiale, un potere che appare incontrastato, assoluto e privo di limiti, onde per cui, a partire dall'umanesimo, dal 300 al 400, i legisti, i giureconsulti di corte che appoggiano i re delle monarchie feudali nel loro sforzo di emanciparsi dalla Chiesa e di prendere il sopravvento sui beni della Chiesa, avranno gioco facile nel ispirarsi proprio al Codex Iustinianeus per giustificare le loro azioni. Lo stesso Machiavelli, Enrico VIII Tudor e moltissimi altri sovrani, quando attaccheranno i diritti della Chiesa fra 400, 500, 600, lo faranno utilizzando la idea, la concezione di sovranità che appunto si ritrova nel Codex Iustinianeus. E questo equivoco di fondo sul rapporto fra potere dello Stato, del re, e potere della Chiesa è l'equivoco che segna, o meglio causa, molti dei limiti, delle ombre del regno appunto di Giustiniano. Perché di fatto, da cedro papista, da persona che crede che appunto il potere temporale imperiale debba vigilare lui sulla Chiesa e dirigerla in un certo senso, beh, questa visione che Giustiniano fa sua sarà causa di gravissime conseguenze. È qui che si annidano la maggior parte delle ombre del regno di Giustiniano. Di fatto, ispirato dal Codex, tenderà per alcune fasi della sua vita a essere in forte, diciamo, dissidio rispetto alla Chiesa, perché l'operazione che lui fa è tipica del cesaropapismo, è tipica del potere politico in generale, anche oggi. Cioè, mirare ad assoggettare la Chiesa e a piegare, a manovrare le sue decisioni in vista di fini che sono semplicemente legati agli interessi politici e economici dello Stato che produce queste cose. Quindi si salta facilmente a una concezione della religione molto strumentale, molto machiavellica, che spinge a questo punto a modificare il dogma, a modificare la dottrina, laddove un preciso interesse politico giustifichi questa azione. Voi capite che è aperta la strada a tutte le apostasie moderne, a Lutero come a Enrico VIII, siamo di fronte a una riduzione della Chiesa e della fede cristiana a una semplice funzione esteriore di un potere politico costituito che è l'unico vero soggetto legittimato a produrre una legge sovrana. Ecco il problema del cesaropapismo giustinianeo, la continua tentazione di controllare la Chiesa, di manifestare tensione e angoscia, di insomma, una serie di problemi, di danni piuttosto grossi che questo approccio di Giustiniano ha prodotto. Terzo elemento del suo sogno di unità, dopo quella militare e quella amministrativa, l'unità teologica, l'unità dottrinale. Perché la vuole? Perché è un sincero credente, ma anche perché la diversità di religione va a urtare il suo progetto politico, perché un sovrano ha sempre paura di avere un regno diviso fra diverse correnti, diciamo, ideologiche. È sempre evidentemente un pericolo per lo Stato questa frantumazione in tanti microcosmi di una famiglia che invece originariamente è molto unita. E questa paura di avere un popolo diviso fra molte sette, fra molte eresie, spinge Giustiniano a una politica repressiva molto forte contro l'eresia e a un altrettanto forte vigilanza e repressione contro la più importante di esse, che è il monofisismo. Monofisismo si è diffuso pesantissimamente nell'impero, soprattutto in Egitto e in Siria, e Giustiniano ricorrerà a ogni mezzo per cercare di debellare l'insegnamento, appunto, monofisita. Dunque, unità politica, unità amministrativa e giuridica, unità religiosa. Ecco i tre assi dell'impero di Giustiniano. Noi ci fermiamo qui, la prossima volta affronteremo soprattutto le azioni concrete che compie Giustiniano, la guerra greco-gotica e la politica ecclesiale, su quello che fa di purtroppo non corretto, non positivo, a danno della Chiesa Cattolica Romana. Con ciò auguro a tutti una buona domenica e appuntamento alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria e Santa Domenica.